Bene, buon pomeriggio e benvenuti a Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato Stefano, ben trovato. E allora, si è conclusa ieri sera la prima giornata di campionato a tutti gli effetti con le sette meraviglie che hanno messo così sul piatto Atalanta e Juventus.
Due affermazioni nette, nitide. Sensazionale quella dell'Atalanta, che poi tra l'altro con dei casi in casa legati a Comenes, Lukman per quanto riguarda il mercato, per quanto riguarda invece gli infortuni gravi, Scamacca. Che cosa succede? Che una squadra, no, mi correggo, una società organizzata previene tempestivamente andando sul mercato e scegliendo poi gli uomini che hanno deciso la partita ieri, Retechi e Brescianini. Oltre gol, grandi prestazioni e soprattutto sembrano che due giocatori che abbiano giocato da tempo nell'Atalanta.
Presi all'ultimo,
complimenti
a
Gasperini,
dentro,
esatto. Gasperini quindi già in palla l'Atalanta, devo dire che più avanti rispetto alle altre, perché ha fatto anche una grande finale in Supercoppa Europea.
Come no.
Primo tempo straordinario, poi ha dovuto cedere il passo di fronte al Real Madrid, che ha dimostrato di essere di un'altra categoria. La Juve molto bene, e concludo questo breve intervento dicendo che la cosa che mi ha colpito, si parla di Motta, della sua voglia di instaurare un nuovo corso seguendo dei principi, la filosofia del gioco, quello che è, però quello che ho notato è la serenità nel palleggio, cioè proprio dai fondamentali tecnici ho visto giocatori più sereni.
Mm-mm.
E poi le scelte anche, voglio dire, coraggiose. Bangula, che è stato il protagonista, e soprattutto la notizia, secondo me, al contrario, in casa Juventus, non voglio aprire una polemica, ma è la panchina di Danilo.
Eh sì, ci arriviamo anche su questo. Bene, ne parliamo, caro Stefano, e diamo il buon pomeriggio al direttore Xavier Covelli. Xavier, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, direttore.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio a chi è punta di seguirci.
Ben trovato, Xavier. E ben trovato, con tanto piacere, anche Franco Ordine. Ciao Franco, ben trovato.
Ciao Franco.
Eccomi qua, buon pomeriggio a voi tutti.
E allora, parto proprio da quest'ultimo passo di Stefano. Abbiamo questo titolo qui, le sette bellezze messe in campo ieri per i sette gol fatti di Atalanta e Juventus. Dal nostro sondaggio, così gli ascoltatori stanno rispondendo e sono rimasti colpiti in questi primi 90 minuti dalla prestazione della Juventus, leggermente di più rispetto a quella dell'Atalanta. Xavier, parto da te, queste prima partita di Atalanta e Juventus, che insomma hanno risposto molto bene anche con delle novità in campo, vedi Brescianini, Retechi, dall'altra parte le scelte di Motta.
Ma sai, intanto c'è una considerazione che si impone, ovvero che quando tu hai una società solida, mi riferisco all'Atalanta in questo caso, che in occasione della trasferta di Lecce vede andare in gol addirittura con una doppietta a testa, due acquisti, vorrei rammentare come Retechi fosse stato ingaggiato a meno di 70 ore dall'infortunio di Scamacca, così come Brescianini, essendo saltato l'accordo fra il Frosinone e il Napoli, come ben sappiamo, si è accasato all'Atalanta in un stretto giro di tempo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quando c'è la capacità e la solidità di una società di agire sul mercato forte di bilanci che sono inutili, secondo il sito specializzato Transfermarkt, sinora in ingresso l'Atalanta ha investito quasi 140 milioni di euro, a partire dal riscatto di Echeverria per arrivare poi agli ultimi acquisti. L'ultimo sarà ufficializzato nelle prossime ore da Wesley, che è il difensore brasiliano che andrà a colmare la lacuna aperta alla partenza di Atebur. Ma c'è un altro dato: a Lecce, e questo accomuna l'Atalanta alla Juventus, Gasperini ha portato con sé sette giocatori della seconda squadra, due dei quali hanno debuttato in Serie A e sono Cassa e Palestra, il quale aveva già debuttato in campo internazionale con la maglia dell'Atalanta, e questi ragazzi sono ragazzi della seconda squadra, così come Angulà, Fagioli, Ildiz, per citare alcuni, lo stesso Savona, debuttante anche lui come Angulà in Serie A, sono cresciuti nella seconda squadra. E la Juventus da 30 anni a questa parte non mandava in campo nella prima di campionato una squadra così giovane, 24,4 anni di età media, e tutti erano under 27, quelli della formazione titolare. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che evidentemente la seconda squadra funziona e come, e l'intuizione di Andrea Agnelli nel 2018, quando la Juventus varò quella che si chiamava Juventus Under 23, poi diventata Next Gen, è stata un'intuizione così felice che l'Atalanta l'anno scorso ha ricalcato le orme della Juventus. E il Milan, con Milan Futuro, dove abbiamo visto come Camarda si sia già messo in mostra, per non dire di Maximilian Ibrahimovic con la primavera, la dimostrazione che i talenti ci sono, però bisogna metterli in condizioni di essere valorizzati e soprattutto impedire che finiscano nel limbo dei prestiti a squadre e a società che hanno dei problemi, dove molto spesso si perdono questi giocatori di talento. Juventus e Atalanta, che sul mercato per Coppa Enes stanno ancora ingaggiando il braccio di ferro, a mio avviso sotto questo aspetto, da questa prima giornata di campionato, hanno ricavato indicazioni molto positive sulle loro scelte programmatiche.
Franco Ordi, vengo da te. Lo stesso Motta ieri ha fatto delle scelte anche, diciamo così, inaspettate. Bangula adesso subito al primo minuto, Weah, che tra l'altro qualcuno già lo voleva via, ieri ha firmato subito nella prima partita. Locatelli, che è sempre stato criticato tantissimo, ieri ha tirato fuori una prestazione. Qualcuno potrebbe dire, però mettete sul conto l'avversario, è prima di campionato, eccetera eccetera eccetera. Franco.
Allora, noi abbiamo già messo sul conto tutto e comunque io penso questo. Ieri a un certo punto, dopo 15 minuti di partita, dicevo con i miei con i quali guardavo la partita, il palleggio lo sta facendo il Como. Ma si capisce benissimo, mi pare che Stefano abbia raccontato e segnalato, diciamo, la differenza clamorosa rispetto al passato, e cioè la sicurezza con la quale questa squadra subiva il palleggio, senza mai di perdere né le distanze né soprattutto l'attenzione feroce e la disponibilità a ripartire. Quindi questo è il primo punto. È evidente che comincia già il lavoro di Thiago Motta, comincia già a vedersi, anche se non possiamo festeggiare il 3-0 sul Como, certo, come se avesse battuto il Real Madrid, però diciamo ci sono le buone indicazioni. Poi il ragionamento che ha fatto Xavier Iacobelli è semplicemente perfetto, perché dà l'idea del fatto che la Juventus sta cominciando a raccogliere addirittura 6 anni dopo l'inizio dell'esperimento Under 23 i primi risultati, che non sono soltanto tecnici, sono anche economici. Credo che si appresti a farlo l'Atalanta e anche il Milan, per questo stesso motivo, che purtroppo non viene colto dalla maggior parte né dei media né dei siti specializzati né soprattutto del pubblico a casa. Non si capisce che per esempio in casa Milan, per il piccolo infortunio muscolare di Morata, tra l'altro giustificato dal fatto che è stato sottoposto allo stress dell'ultima mezz'ora col Torino dopo aver fatto poco riposo rispetto alla finale del mondiale, se tu leggi i social, bisogna comprare un altro centravanti, no. No, a parte il fatto perché c'è Jovic e poi c'è Okafor, e poi eventualmente devi puntare su Camarda. Questa roba qua la gente purtroppo non ci arriva, non lo capisce. Sì. Ma chi fa il nostro lavoro e soprattutto chi programma, come ha fatto il Milan, un investimento da 12 milioni per dare inizio all'esperimento della Lega Pro, lo deve tenere conto, deve tenere questo è il lavoro che dovremmo fare noi, e quindi credo che questo dibattito di questo pomeriggio contribuisca in qualche modo.
È vero, Stefano, sono d'accordo, cioè nel senso, poi quando hai dei giocatori.
Ma mi piace molto che hanno sottolineato due colonne del giornalismo sportivo, come sai, Franco. Questa linea, anche voglio dire, ma non è che noi non vogliamo educare nessuno assolutamente, però bisogna anche sottolineare quello che ha detto soprattutto Xavier, che ci sono dei giovani, e quindi anche una responsabilità da parte dei club di girare pagina, e noi dobbiamo accettare, come dice Franco giustamente, che Camarda possa anche potersi esprimere e non cercare sempre questa tensione, no, di mercato, il nome che deve uscire fuori,
il nome, il tifoso chiede se il nome,
Thiago Motta ci ha mandato un messaggio, ma ha mandato un messaggio proprio calcistico di campo, bello, che ci deve fare, cioè Bangula e la panchina di Danilo, con tutto il rispetto per Danilo, che sarà utile, sarà fondamentale nella stagione bianconera. Però faccio un esempio, adesso non so le dinamiche interne dello spogliatoio, ma se te non piace, non ti aggrada giocare terzino destro, ti guardi la partita e poi ne riparleremo.
Sì, sì.
Questo è un messaggio corretto, sportivo, molto bello, pulito, e che a me piace e che voglio dire, Xavier e Franco hanno puntualizzato, quindi non ci dobbiamo meravigliare se Camarda un giorno può sostituire, anzi deve sostituire secondo me, no? Morata. Poi magari c'è Jovic, è quello che vi pare.
Però deve essere la direzione.
Se no,
diciamo.
Ha detto bene Xavier, i talenti ci sono. E
se non ci investiamo sopra, se non ci perdiamo.
Ha sottolineato l'Atalanta ieri, Cassa, ieri, tutto il resto, l'Under 23. Insomma, ci dobbiamo muovere, poi se no piangiamo, arriviamo all'ennesima eliminazione.
D'accordissimo. Aspetta, c'era forse tutto. Ordine e voleva aggiungere una cosa, Franco.
Sì, volevo aggiungere a proposito dell'Atalanta, aggiungerei un altro aspetto. E cioè quello della incazzatura, tra virgolette, dello spogliatoio nei confronti di Lukman e di Koopmeiners, e quindi la loro prova è stata proprio una prova, come dire, che ha avuto questo sprint in più rispetto alla previsione e al rendimento come dire, previsto. Ha avuto questa spinta psicologica dello spogliatoio per dire: voi ci mollate in mezzo alla strada, questa è la nostra risposta.
Eh sì, io però voglio rigirarvi un messaggio, Xavier, voglio ripartire un attimo da te, perché c'è il nostro ascoltatore, quindi è un messaggio che ci arriva di frequente in questo periodo su questa questione, ossia, te la rigiro così, per informazione, ricordiamo pure che la società Atalanta l'estate scorsa, dopo aver rifiutato 35 milioni del Napoli per Koopmeiners, avrebbe concordato con il giocatore che lo avrebbe liberato se riceveva un'offerta adeguata. Beh, da mesi la cifra proposta dalla Juve è arrivata, per poi salire sempre di più, e di 50 più bonus non sono sufficienti. Si tratta di incoerenza.
Io, bene, allora, ecco,
vi rigiro questo tema che spesso esce fuori.
È molto interessante questo tema che esce fuori, perché intanto l'ascoltatore usa il condizionale. Avrebbe, tirasse fuori questo accordo che non risulta essere stato preso dall'Atalanta, perché un conto sono le ipotesi e le congetture, ma non risulta che a Koopmeiners sia stata formulata una promessa in base alla quale, avendo rifiutato la proposta del Napoli, durante la sessione estiva 2024 ci sarebbe stata questa opportunità di trasferimento, figlia di una promessa o di un accordo o di un'intesa, perché un conto sono le illazioni, le congetture, le ipotesi, un altro sono i dati di fatto, e personalmente, per quanto mi risulta, non c'è stata nessuna promessa. C'è stata evidentemente da parte dell'Atalanta, e Luca Percassi ieri sera a Lecce lo ha ribadito prima della partita, l'intenzione, per la prima volta nella storia recente dell'Atalanta, di confermare tutti i giocatori protagonisti di una stagione esaltante culminata con la conquista dell'Europa League, con la qualificazione alla Champions League. Questi sono dati di fatto. Se vogliamo parlare invece di ipotesi, congetture e illazioni, è un altro paio di maniche e tutto è possibile, ma ci vogliono dei documenti, ci vogliono dei riscontri. Cominciamo a parlare di riscontri oggettivi, di fatti, non di illazioni o di congetture. Dopodiché è chiaro che in questo momento si sia in atto fra l'Atalanta, Koopmeiners e la Juventus, così come fra l'Atalanta e Lukman per quanto riguarda il Paris, sebbene mi risulti difficile pensare, conoscendo la gestione dei Percassi, che oggi a di 20 agosto, a 10 giorni dalla chiusura del mercato, rinuncino a cuor leggero al giocatore che ha segnato 17 gol nella passata stagione e 3 nella finale di Dublino, perché c'è anche una materiale impossibilità di trovare un sostituto adeguato. Ma quella che ieri si è compiuta sul campo di Via del Mare è stata una sorta di nemesi nei confronti di Koopmeiners e dello stesso Lukman, perché guarda caso in rete sono andati gli ultimi due acquisti in ordine cronologico. E ha ragione Franco Ordine, perché noi non siamo stati nello spogliatoio dell'Atalanta quando i giocatori hanno appreso in partenza per Lecce che Lukman sarebbe rimasto a Zingonia, dove peraltro ieri si è allenato, mentre i giocatori erano in Puglia. Ma è evidente che ci sia stata una reazione corale, e mi riferisco soprattutto ad alcuni tra i giocatori più rappresentativi, perché secondo quanto mi risulta ai due compagni non le hanno mandate a dire, perché è evidente che se tu decidi di assumere un certo comportamento, ieri peraltro è arrivato il terzo certificato medico
di Rumenes, sì,
poi te devi assumere anche le conseguenze nei confronti dei tuoi compagni di squadra.
Se voglio dire, vorrei dire su questo, io farei però una grande distinzione tra Kumajas e Lokman. Allora, per quel che riguarda il Kumajas, quello che stona in maniera evidente è obiettivamente il certificato medico, che sì, è una roba obiettivamente molto negativa, molto 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 negativa, ma va detto a onore della verità storica che Koopmeier a fine campionato disse che sarebbe voluto andare via, per cui voglio dire non è una come dire, una sorpresa se poi viene fuori il fatto che lui vuole andare via. In questo caso, secondo me, quello che stona è la forzatura del certificato medico.
Stefano, ieri però, proprio mi sembra per Cassi, ha detto chiaramente decide la società. Cioè, la posizione come siamo noi, come giusto che sia. Cioè, voi ci avete un contratto firmato, decidiamo noi, come dire, ci deve arrivare l'offerta che riteniamo che sia congrua a quello che noi abbiamo fissato, giusto? Mi sembra...
Sì, no, stavo dando un'occhiata... mi ricordo un po' il caso Emerson, si ricordi quando era depresso, doveva andare...
Sì, sì, i certificati medici, abbiamo visto insomma di sì, certificati medici.
No, cioè stavamo dicendo, scusa mi sono distratto un attimo...
No, no, su questa situazione della società, ieri per caso è stata chiara,
ma
ha detto,
come ha detto
io,
Xavier,
la società.
Come ha detto Xavier, giustamente, cioè è la società, cioè, è la società che detta, è la società Atalanta che ha creato l'Atalanta sul campo. Gasperini è l'artefice ineguagliabile, inimitabile, decisivo, determinante, insostituibile, ma lo è la famiglia Percassi.
Certo.
Perché, e anche Marino, tutti quei, quando parlano, io ho seguito una conferenza stampa di Zaniolo, non so se l'hai seguita.
Sì.
E Zaniolo parlando si è sintonizzato subito con l'ambiente. Percassi alla fine ha chiosato dicendo, ha fatto i complimenti al ragazzo, professionista, cioè come se avesse fatto poi una sorta di, no, dato una sorta di giudizio alla conferenza stampa, no? Alla capacità comunicativa nuova, molto stringata, molto diretta, che è, voglio dire, direttamente proporzionale poi all'ambiente che è Bergamo, che è l'Atalanta. Questo sta a significare che è gente che capisce di calcio, che parla, che è umana, che è anche, ha una forma imprenditoriale molto, molto, molto alta di livello e soprattutto ha una visione insieme generale a 360 gradi, non sfugge nulla. Peccato per Koopmeiners e Lookman, perché si perdono parecchie cose quest'anno. Cioè, se io fossi in loro, farei un passo indietro, magari davanti allo spogliatoio Gasperini, pasticcini, chiedere scusa a qualcuno, no, a tutta la squadra. E allora con Lookman e Koopmeiners, questa Atalanta può lottare per lo scudetto.
Ecco,
cioè un passo indietro,
okay,
questo
okay.
4-0, prendendo spunto da quello che ha detto Xavier, la nemesi, io direi, aggiungerei anche un biglietto, guarda che cosa vi perdete, chiedeteci scusa e insieme andiamo ad attaccare l'obiettivo. Sarebbe,
ecco,
una cosa fantastica,
voglio,
da raccontare.
Chiudo così con questa osservazione di Stefano, la rigiro a Xavier e Franco prima di salutarci. È così, cioè nel senso, Stefano dice rimangono loro due e si va a puntare dritto allo scudetto.
Ah, sì,
se
sì,
loro due vanno
loro
via,
due, sì,
quell'obiettivo, sì, non si può, non si può puntare, Xavier?
Ma intanto credo che se tu intavolassi questo discorso con Gasperini e con i Percassi, e penso che ti risponderebbero che l'obiettivo non è e non può essere lo scudetto per l'Atalanta, considerato da dove venga l'Atalanta e quale sia il suo, come dire, il suo status, perché l'umiltà che ha contraddistinto questa seconda gestione di Percassi fin dal 4 giugno 2010, quando ritornò presidente del club nerazzurro, è sempre stata una costante. Il mantra di Percassi ad ogni ritiro precampionato è: l'importante è mantenere la categoria. Forse adesso anche a livello scaramantico viene ripetuto, ma è a visti i risultati ottenuti negli 8 anni gasperiniani. Però è un dato di fatto, quindi io credo che intanto noi, per fare una valutazione complessiva sull'Atalanta e ovviamente sulle altre rivali, dobbiamo aspettare per forza di cose le 20 del 30 di agosto, perché tutto può ancora accadere in questi ultimi,
certo,
10 giorni. E Franco Ordine, che è uno dei principi del mercato, e io ricordo con grande tenerezza i miei esordi da cronista con lui, c'erano tre Franco che dominavano e spadroneggiavano sul mercato, e tale è rimasto Franco Ordine perché Franco Esposito si è ritirato e Franco Rossi purtroppo non c'è più, e penso che da lassù ci segua le cronache di mercato con grande divertimento, e si sarebbe divertito molto a commentare gli episodi di Copenes, di Chiesa, di Lukman e di Osimhen. Detto questo, penso che questa comunque è un'Atalanta assolutamente competitiva, in considerazione del fatto che ieri a Lecce non aveva Scalvini, che rientra tra cavallo tra la fine dell'anno e inizio dell'anno prossimo, ovviamente non c'era Scamacca per altri motivi, non c'era Toloi, non c'era Kolasinac, non c'erano, come dire, le artiste Copmenes e Lukman, sarà Sandir. Quindi è un Atalanta che certamente sul campo ieri ha dato una risposta importante. Poi ci sono due trasferte all'orizzonte, Torino e Inter, e poi però dal 15 di settembre ci sarà anche il fattore campo che prenderà il sopravvento, perché l'Atalanta inaugurerà con la Fiorentina il nuovo stadio, che è bellissimo e sarà un'autentica bomboniera, e certamente sì, contribuirà dal punto di vista delle gare interne a far sentire il suo peso.
Franco, voglio un tuo pensiero su questo, sulla possibilità o meno di lottare per lo scudetto, e poi, visto insomma quello che ha detto Xavier, ti chiedo così, a idea, a sensazione, di Bale e Chiesa dove vanno? Come finisce questa storia?
Allora, prima risposta sulla suggestione di Stefano: secondo me si può ricucire con Lukman, non si può ricucire con Koopmeier, perché quando si arriva alle estreme conseguenze del certificato medico eccetera, vuol dire che ormai il rapporto è rotto, sì. Anche con lo spogliatoio. Seconda, l'Atalanta, certo, l'Atalanta secondo me è una delle candidate, perché secondo me ormai al nono anno di Gasperini sta accumulando, se dovesse almeno recuperare Lukman, secondo me è una delle candidate. Nel finale di Chiesa io dico che l'unico modo per Chiesa, secondo me, di uscire da questo cul-de-sac, oppure da questo vicolo cieco, secondo me, è se dovesse andare in porto l'operazione col Barcellona.
E Dybala?
Dybala secondo me ha mollato la Roma per due motivi. Primo, perché ha negoziato l'ultimo contratto della sua carriera a cifre molto ricche e imprevedibili. Secondo, è andato via senza che ci fosse l'opposizione di De Rossi, perché De Rossi sapeva che sarebbero state pronte poi le soluzioni alternative, perché obiettivamente su Dybala poteva contare al 50% nella migliore delle ipotesi.
Bene, io mi devo fermare, ma vi voglio ringraziare tantissimo. Grazie a Franco Ordine e a Savia Cobelli. A presto, un abbraccio. Grazie mille.
Grazie a voi. Buon pomeriggio.
Grazie ancora. Abbiamo toccato un po' di punti, Stefano. Poi adesso ritorniamo un po' nello specifico anche sul campo. Rispondiamo anche ad alcune domande ai nostri ascoltatori. Abbiamo appena iniziato, quindi Maracanã è partita da poco.